Giovedì 13 agosto, 19ª settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Il profeta del Dio vivente ascolta una parola dal suo Dio e la riferisce senza nulla aggiungere e nulla togliere. Come ha ascoltato, così riferisce. Riceve un comando dal suo Signore, così come lo riceve lo attua, senza nulla aggiungere e nulla togliere. Il profeta del Dio vivente è solo e sempre dalla voce del suo Signore. Oggi ad Ezechiele viene chiesto di essere figura di ciò che accadrà al re e ai figli di Gerusalemme. Ciò che lui oggi farà, il popolo lo farà. Lui uscirà dalla città, prenderà la via dell'esilio verso Babilonia. Sarà questo un segno, vero annuncio di una storia che sta per compiersi. Leggiamo il comando dato dal Signore a Ezechiele. Tu, figlio dell'uomo, fatto un bagaglio da esule di giorno, davanti ai loro occhi preparati a emigrare. Davanti ai loro occhi emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Qual è il fine di questo segno che il profeta deve dare al suo popolo per il comando del Signore? Il fine è solo uno, aiutare il suo popolo ad aprire gli occhi. Il popolo deve sapere che Dio non ha parlato invano. Il Signore non ha ingannato il suo popolo. Il Signore non ha detto loro menzogne come le hanno detto i falsi profeti. La parola del Signore è purissima verità. Il popolo andrà in esilio, anzi, è come se fosse già partito per l'esilio. Il segno a questo serve. Noi sappiamo che Dio, il Signore, ha lasciato il suo Tempio ed anche Gerusalemme è stata da Lui abbandonata a se stessa. Se Dio è uscito dalla città ed Ezechiele dona il segno che anche il popolo lascia la sua terra, questo avverrà e avverrà di certo. Leggiamo Ezechiele 12:1-12. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli, che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchie per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Tu, figlio dell'uomo, fatto un bagaglio da esule e di giorno davanti ai loro occhi preparati a emigrare. Davanti ai loro occhi emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Davanti ai loro occhi prepara di giorno il tuo bagaglio, come fosse il bagaglio di un esule. Davanti ai loro occhi uscirai però al tramonto, come partono gli esiliati. Fa alla loro presenza un'apertura nel muro ed esce di lì. Alla loro presenza mettiti il bagaglio sulle spalle ed esce nell'oscurità. Ti coprirai la faccia, in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli israeliti. Io feci come mi era stato comandato. Preparai di giorno il mio bagaglio come quello di un esule e sul tramonto feci un foro nel muro con le mani. Uscii nell'oscurità e sotto i loro occhi mi misi il bagaglio sulle spalle. Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, non ti ha chiesto la casa di Israele, quella genia di ribelli, che cosa stai facendo? Risponde loro, così dice il Signore Dio. Questo messaggio è per il principe di Gerusalemme e per tutta la casa di Israele che vi abita. Tu dirai, io sono un simbolo per voi. Quello che ho fatto io sarà fatto a loro. Saranno deportati e andranno in schiavitù. Il principe che è in mezzo a loro si caricherà il bagaglio sulle spalle nell'oscurità e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire. Si coprirà il viso per non vedere con gli occhi il paese. Quanto è contenuto nel segno che Ezechiele darà al suo popolo Tutto si compirà alla lettera, niente rimarrà senza compimento. Ecco un particolare che infallibilmente si realizzerà. Il principe che è in mezzo a loro si caricherà il bagaglio sulle spalle, nell'oscurità, e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire. Si coprirà il viso per non vedere con gli occhi il paese. Ora è giusto che riflettiamo su quanto è accaduto. Se il Signore ha lasciato il suo tempio e la sua città, vi potrà essere futuro di bene per un popolo nel quale non vi è più la presenza di colui che il popolo ha fatto, nutrito, allevato? Se il profeta come segno lascia anche lui la città per comando del Signore, solo questo futuro vi potrà essere per Gerusalemme, il futuro dell'esilio. Ora è cosa giusta che applichiamo alla storia, ad ogni storia, questo principio di azione del nostro Dio e Signore. Quando l'opera di Dio viene trasformata in opera umana, allora è giusto che Dio abbandona la sua opera. Allora è giusto che quante sono state incaricate dal Signore a custodire la sua opera nella verità, abbandonano l'opera che d'opera di Dio è stata trasformata in opera degli uomini. Questa è verità di ordine teologico e il principio di perenneretta azione vale per ogni uomo. Gesù non dice nel suo Vangelo la vostra casa sarà abbandonata a voi stessi? Perché sarà abbandonata a loro stessi? Perché dell'opera di Dio, dell'opera del cielo, ne hanno fatto un'opera degli uomini, un'opera della terra, un'opera delle tenebre. Nessuno mai lo dimentichi, sempre dell'opera di Dio se ne può fare un'opera degli uomini, e sempre di un'opera della luce se ne può fare un'opera delle tenebre. È verità testimoniata della storia, non vale per oggi, vale per ieri, oggi e per sempre. Chi sta in piedi stia attento a non cadere. Lettura del Vangelo. Simon Pietro chiede a Gesù: Maestro, se mio fratello pecca contro di me, quante volte lo dovrò perdonare? Sette volte? Sette volte significa sempre. Ecco la domanda. Maestro, sempre dovrò perdonare mio fratello se pecca contro di me? Per Simon Pietro sette volte, cioè sempre, è qualcosa di umanamente impossibile. La natura umana non è capace di perdonare sempre. Questa legge del perdono era già fede del popolo del Signore e se era già stata rivelata nel libro del Siracide. Chi si vendica subirà la vendetta dal Signore. Il Signore tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, chi espirà i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione, della morte e resta fedele ai comandamenti. Ricordi i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo e dimentica gli errori altrui. Siracide 28, 1-7. La risposta di Gesù è oltre il sempre, è sempre per sempre. Non ci sono motivi per negare il perdono, si perdona sempre per sempre. E Gesù gli rispose, non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte sette. Gesù non solo dona la regola del perdono, dice anche il motivo per cui sempre dobbiamo perdonare. Lo dice attraverso una parabola che merita tutta la nostra attenzione. Leggiamo il testo di Matteo 18, 21, 19:1. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse, Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose, non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte sette. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che vuole regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato uno che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e quanto possedeva, e così saldarsi il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato il padrone, lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno il proprio fratello. Terminati quei discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea, al di là del Giordano. Ogni uomo ha bisogno di essere perdonato dal Signore. Non ha bisogno del perdono una sola volta durante la sua vita. Ogni giorno ha bisogno di essere perdonato. Ogni giorno ha bisogno di compassione, pietà, misericordia. L'offesa che lui arreca al suo Dio e Signore è di una gravità così alta da non poter soddisfatti in altro modo. Se Dio non perdonasse l'offesa, l'uomo sarebbe reo di morte eterna. E questo è il significato del debito condonato, che è di 10.000 talenti. Questo debito mai potrà essere pagato, neanche con un'eternità di pena. Questo debito può essere solo rimesso e per essere rimesso l'uomo deve chiedere perdono al suo Signore. Non solo deve chiedere perdono, deve prima convertirsi, deve anche manifestare al Signore la volontà di non offenderlo più. Nella conclusione della parabola vi è una verità che è giusto mettere in piena luce, leggiamola. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te? Dio perdona sempre. Dio perdona a noi un debito infinito, impagabile. Neanche un'eternità di pena basta soddisfarlo. Può essere soddisfatto solo per condono, per perdono. Ora, se Dio rimette un debito infinito, impagabile, c'è un solo debito che l'uomo non debba perdonare? Se Gesù ha chiesto al Padre perdono non per l'uccisione della madre sua, non per l'uccisione di persone a lui vicine, ma per la sua stessa crocifissione mentre era crocifisso, ci potrà essere un uomo che possa considerare un'offesa da lui ricevuta non degna di perdono? Se il Figlio di Dio ha chiesto perdono per i suoi carnefici, ogni suo discepolo deve chiedere perdono per ogni suo carnefice. Dopo che Gesù ha perdonato mentre era sulla croce, ogni discepolo deve perdonare mentre è sulla croce. Il discepolo di Gesù muore perdonando, così è morto Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio. E disse: ecco, io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero il loro mantello ai piedi di un giovane chiamato Saulo. E lapidavano Stefano, che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: Signore, non imputare a loro questo peccato. Detto questo, morì. Atti 7, 55, 60. Stefano perdona mentre le pietre lo stanno seppellendo. Lui è vera immagine di Cristo Gesù, vera immagine del perdono del cristiano. Madre del Cristo crocifisso, tu ai piedi della croce non solo hai offerto il tuo figlio per il perdono dei nostri peccati, hai anche pregato per la nostra conversione e salvezza. Aiuta noi tuoi figli perché ti imitiamo nel tuo grande amore di misericordia, pietà, compassione, perdono. Amen.